nel tempo giusto. Sono riflessioni che sto sviluppando per una circostanza, se Dio vuole, più avanti in un'altra chiesa. Allora, il tema di questa mattina è il seguente. L'invidia, il rapporto alterato con il tuo prossimo. L'invidia è qualcosa di terribile. E Sabatino in qualche modo mi ha fatto una premessa nella sua preghiera, no? Quindi l'invidia, il rapporto alterato con il tuo prossimo. Questo è il nostro tema. Qualche statistica, io ne ho tolte parecchie, le ho lasciata solo una, solo questa. Hai provato invidia? Un totale delle persone intervistate diceva che il 18% non mai, l'82% qualche volta. Chiaramente questa statistica non è tanto veritiera, perché sappiamo che sarebbe il 100%, almeno una volta nella vita si è provato invidia, è chiaro, no? Io ho fatto ancora un'altra ricerca nei giovani, addirittura nei maschi, che cosa possono portarli ad essere invidia, no? Provare invidia. Felicità nell'affrontare i problemi, la bellezza, il successo, capacità di relazionarsi con gli altri, i voti scolastici altrui, felicità altrui e ricchezza. Così anche nelle donne, la bellezza nelle donne ha un po' più di, come dire, un affetto maggiore e così via. Totale è questa. Chiaramente questa ci può stare, perché uno può avere invidia più in ambiti che non in altri. Ok, che cos'è l'invidia? Allora, qual è la definizione di invidia? Marco mi aiuterà, perché io l'ho preso in prestito dal latino, non sono un professore di latino, quindi dal latino l'etimologia di questa parola viene appunto dal latino, dal verbo videre. Invidere è vedere male praticamente, ovvero avere un occhio cattivo, guardare l'altro con un occhio cattivo. Questa è una definizione. Ce ne sono altre, poi le vedremo nella scrittura se combaciano, ma il significato è questo. Perciò l'altro risulta inviso, cioè odioso. Mi stai antipatico. L'invidia è guardare i pregi e l'affermazione altrui come ad una propria disgrazia. Più tu progredisci, più questo mi fa soffrire. Mi crea dei problemi. Perché? Tu non puoi superare me, tu non devi diventare migliore di me, io sopra di te. E questo mi fa soffrire, mi crea del disagio, non ti riesco più a guardare come dovrei guardarti. E avere un occhio talmente cattivo da non vedere più l'altro come una persona degna di rispetto e volerne addirittura la sparizione e la distruzione in casi proprio estremi. L'invidia è una malattia spirituale. Che cos'è una malattia spirituale? Peccato. Ma di cosa ci parla una malattia spirituale? Una malattia spirituale ci parla di un rapporto con Dio non a posto, non regolare. Se io sono ammalato spiritualmente vuol dire che la mia relazione con Dio è un disastro. Allora mi ammalo, ok? L'invidia è figlia della superbia. Io meglio di Paolo. Io sopra Paolo, quindi la superbia, io migliore di tutti, ok? Questa è la superbia. E l'invidia ha come è figlia, no? Quindi ha come mamma la superbia, un po' nascosta, cerchiamo di nasconderla, ma è quella. Ed è l'invidia signore della maldicenza, perché nel momento in cui io invidio Paolo, mi permetto Paolo, perdonami, io invidio Paolo, allora, non solo il mio desiderio è di essere superiore a Paolo, ma io devo far sì che tutto quello che dirò di Paolo deve ledere la sua dignità, deve ledere la sua persona, perché deve essere sotto di me. Ok? L'invidia impedisce di essere contenti di ciò che si ha. Guardate quanto è terribile questa malattia spirituale. Non mi basta quello che ho, non mi basta quello che Dio mi ha dato. No, non sono contento perché c'è Paolo che ne ha più di me. E io sono mi crea sofferenza questa cosa qua. E se quando qualcuno va in disgrazia io sono contento, magari faccio il sorriso, oppure faccio finta anche di piangere, però sotto sotto il mio cuore è contento. Però soprattutto l'invidioso si angustia e si rattrista per ciò che l'altro possiede e manca a lui. Non è soddisfatto, un cuore insoddisfatto, un cuore che non gli basta, non riesce a vedere, è miope, non riesce a vedere quello che Dio gli dà. L'invidia genera non solo dolore, ma anche una tristezza per i beni altrui e l'invidioso vorrebbe tutto per sé. Ok? L'invidia secondo la Bibbia, secondo la parola di Dio. Come viene definita questa malattia spirituale nella parola di Dio? Che cos'è? Non possiamo non andare a questo passo. Ok? Io l'ho riportato per voi, fratelli, per guadagnare tempo. Galati 5, 19, 21 dice così. Ora, le opere della grazia sono della carne, stavo pensando a un'altra cosa, mi stavo portando con la mente avanti, grazie fratelli, siete attenti allora, siete svegli, ok, grazie, vi ringrazio tanto. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono, due punti, un bel elenco, la fornicazione, cioè il rapporto prematrimoniale, l'impurità, dissolutezze, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Bellissimo, guardate, in questo elenco compare l'invidia. È vero? Che cos'è l'invidia secondo la parola di Dio? Beh, l'invidia è un'opera della carne, cioè un risultato della carne, della nostra vecchia natura. È un'opera della carne, è un frutto della carne. E questo frutto viene messo alla pari, fratelli, guardate, della stregoneria, dell'idolatria, di altre opere terribili, delle orge, di cose, dell'ira, delle contese, delle divisioni, della fornicazione. E quindi dobbiamo dire, per associazione, no? Visto che viene è messo nello stesso elenco, possiamo dire che è grave. Siete d'accordo? È una malattia molto grave, l'invidia. È una potenza contraria allo spirito, è scritto al versetto 17, sempre lo stesso capitolo, dice che è una potenza che si contrappone alla forza dello Spirito Santo. È qualcosa di così forte, l'invidia, o una di questi elenchi, di queste malattie qui, di questi peccati, che è così forte che si contrappone con potenza all'opera dello Spirito Santo. È una grave malattia spirituale, abbiamo detto, è un'anomalia nel rapporto con Dio, specie se questa malattia, perché anche un credente si può ammalare, lo sapete, di questa malattia. Il credente non perde la vita eterna, lo voglio dire per i giovani della fede. Chi ha creduto non perde mai la vita eterna, chi ha creduto biblicamente, chi è nato di nuovo. Però può perdersi le benedizioni di Dio, può soffrire. E queste sono delle conseguenze gravi nella nostra vita. Allora è una anomalia e vedremo dopo alla fine che la medicina a questa grave malattia spirituale è sempre una medicina spirituale. Ricordiamocelo, le malattie spirituali si curano con i medicinali spirituali e non con i medicinali umani. Ok. Queste sono armi utilizzate dal nemico per imprigionare uomini e donne valenti. Fratelli e sorelle, sebbene sono le caratteristiche dei non credenti, ma Satana può imprigionare gli uomini migliori, le donne migliori nella Chiesa attraverso queste armi potenti. E queste armi potenti hanno la capacità di essere utilizzate dalle forze della malvagità per imprigionare, per non far camminare più, per legare i suoi figli. E allora assistiamo a volte nella Chiesa, ahimè, ai noi, a credenti che non crescono mai, sono convertiti, passa un mese, due mesi, fanno fatica anche a frequentare gli incontri a volte. È vero? Perché? Perché ci sono delle cose ancora che gli tengono legate. L'invidia è una caratteristica dell'empio. La scrittura ne parla come una delle caratteristiche dell'empio. Infatti, Romani 1,29, vi ricordate, quando elenca i peccati per cui l'uomo è inescusabile, l'uomo naturale, per cui va all'inferno, andrà all'inferno e nello stagno di fuoco di zolfo successivamente, cita questo passo e dice: ricolmi, i non credenti, di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode e di malignità. È una caratteristica dei non credenti. Tito 3,3 ricorda questi credenti chi erano loro. Dice: perché anche noi un tempo eravamo come? Come eravamo? Insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere, vivendo come vivevamo nella cattiveria e nell'invidia. Odiosi, eravamo odiosi, non belli. Io a volte qualcuno sente: ma io non ho fatto niente di male. Eravamo odiosi e odiandoci a vicenda. Proverbi 14,30, è bellissimo questo passo perché ricorda che cos'è ancora l'invidia. Dice che un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. È una malattia forte, è una malattia terribile l'invidia. È un tumore, un cancro nella vita delle persone. Una triste sequenza, ho fatto un piccolo schema. Allora, che cos'è l'invidia? L'invidia è un desiderio di acquisizione. Io non ho quello che Paolo ha, io lo voglio. Io voglio questo, lo voglio. Cosa mi porta quando io sono invidiosa? Cosa mi porta? Mi porta ad odiare l'altra persona, ad essere una persona irosa verso l'altra persona. E poi a disprezzare l'avversario, perché in qualche modo devo distruggere la dignità di quella persona. E quindi aspetterò che sbaglierà, troverò qualche difetto e lo amplificherò, cose di questo tipo. Una potenza che ci incatena nel cuore è, ho fatto ancora qua, un ciclo vizioso. L'invidia, se non bloccata, porta ad odiare, abbiamo visto, porta all'ira. Se non bloccata, porta a ripetere questo desiderio, e se non bloccata porterà di più ad odiare una persona, e se non bloccata si ripeterà e mi porterà ad ammalarmi gravemente. Io non riesco più ad avere una comunione sincera, libera. C'è qualcosa che mi impedisce. Fratelli, io voglio ricordare l'importanza dei simboli, perché i simboli ci ricordano, quando noi rompiamo il pane, prima Corinzi capitolo 10, ci ricordano che noi stiamo dicendo di avere comunione, quindi dobbiamo migliorarci, dobbiamo cercare di essere più sinceri possibili nella comunione fraterna, altrimenti ci ammaliamo e questo è terribile. La scrittura vieta questo peccato, lo vieta in modo forte, e tutti questi passi che cito qua, non li leggiamo, citano proprio il fatto che non dobbiamo invidiare. Ci viene comandato, non è un consiglio, no, un comando. Tutti questi passi recitano non invidiare. Perché? Perché ci viene vietato di invidiare? C'è una ragione. Quindi provare invidia e lasciarsi andare l'invidia è contro la volontà di Dio. Perché? Beh, è facile da capire, vero? Vi ricordate qual è il secondo grande comandamento? Qual è? Ama il tuo prossimo come te stesso. Se io invidio, sto ammazzando questo grande comandamento, lo sto distruggendo, quindi non posso più amare, è vero? Quindi è una violazione al secondo grande comandamento. C'è una differenza però fra l'invidia e la gelosia, l'avete notata? A volte noi la confondiamo e a volte la nascondiamo, la giochiamo con le parole, ma c'è una bella differenza. Allora, torniamo al nostro schema di Galati 5:19-21. Se notate, anche qui ci viene fatto notare dal Signore, dallo Spirito Santo, che sono due cose diverse. Altrimenti sarebbe una ripetizione se fosse la stessa cosa. Siete d'accordo? Cita la gelosia e poi cita l'invidia. Quindi sono due cose differenti. Due potenze diverse, ma entrambe contrarie allo Spirito. Sono entrambe malattie differenti, ma con gli stessi risultati dell'invidia. A volte si vuole nascondere l'invidia utilizzando appunto questo termine che vi dicevo prima, gelosia, ma non sono la stessa cosa. La gelosia è un sentimento differente dall'invidia. Qual è la differenza? Quindi hanno in comune alcune componenti, ma possono coesistere insieme, ma ripeto, non sono la stessa cosa. L'invidia nasce da qualcuno per qualcosa che non appartiene, che non gli appartiene, abbiamo detto, ok? Perché vuole impossessarsi di quello che è all'altro. Questa è l'invidia. E si tratta dunque, abbiamo detto, di un desiderio di acquisizione. Io non ho, voglio acquistare, fra virgolette, acquistare, voglio impossessarmi di questa cosa. Invece la gelosia è la paura che venga sottratto ciò che già si ha, ok? Quindi possiamo dire che è un desiderio di mantenimento, ok? Allora io tengo tutto per me perché qualcuno me la potrebbe portare via, oh sai, poi, sai, mica lo conosci bene Paolo, Paolo è sotto sotto, poi dopo me le porta via. Ah, c'è questa paura. Anche qui una trista sequenza, gelosia, desiderio di mantenimento, porta all'odio e l'ira. E anche qui disprezzo per l'avversario. Guardate, i risultati sono uguali, però sono due cose differenti. Ripeto, l'invidia è il desiderio di acquistare quello che non ho, costi quel che costi, mentre la gelosia è la paura di perdere quello che io ho. Chiaro? Quindi divento possessivo. La gelosia di Dio, un piccolo chiarimento, perché qualcuno di voi giustamente potrebbe dire, Gino, ma Dio è geloso. Come si spiega questa cosa? Vedi, ti stai sbagliando, perché se Dio è geloso, allora non è un frutto della carne. Forse l'Apostolo Paolo si è sbagliato quando ha messo in quell'elenco, dice, ma mettiamo la gelosia e si è sbagliato. No. Cosa dobbiamo intendere per gelosia di Dio? Ci sono tanti passi, tantissimi, ma veramente tantissimi. Nella Bibbia, appunto, la gelosia è una caratteristica divina di Dio. In Esodo 34, 14 è scritto, tu non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama geloso. Egli è un Dio geloso. La gelosia di Yahweh non ha nulla a che vedere con le nostre meschinità, con quello che noi pensiamo della gelosia. È una roba terribile. Dio non è geloso di qualche altro che sia migliore di lui, no? E quindi, oppure di qualcuno che gli può portare via qualcosa, non è così. Ma Dio vuole, fratelli e sorelle, un rapporto esclusivo con la sua creatura. Quando si parla della gelosia di Dio, si parla di un rapporto di esclusività fra uomo e credente, uomo-Dio. Dio vuole questo rapporto di esclusività, perché? Perché è lui che ci ha creati. E lo scopo principale della vita non è nascere e morire, non è nascere, lavorare e fare quello che vogliamo, ma lo scopo della vita dovrebbe essere principalmente quello di lodare e adorare Dio. E questo ci ricorda appunto che il nostro Dio è un Dio geloso, nel senso che lui è geloso perché vuole un rapporto esclusivo. Perché vuole un rapporto esclusivo, fratelli? Lo dice bene Deuteronomio 10.11, non lo leggiamo per una per brevità di tempo. Cosa dice Deuteronomio 10.11? Chi se lo ricorda? Io ti comando queste cose perché tu mi fai un bel favore. È vero? Dice così questo passo? Io ti comando queste cose per il tuo bene. Quando Dio ci comanda qualcosa, fratelli, noi non aggiungiamo e togliamo niente. Se Dio comanda di convertirci, sapete, non è che noi facciamo un favore a Dio, no? Facciamo un favore a Dio, fate un favore, Dio, sei debitore verso di me, ti raccomando, ma non essere troppo invadente nella mia vita, Non mi devi dire, chiedere delle cose, o poi gli altri pensano che sono settario, no? Sono un po' strano, ti raccomando, ti ho fatto il favore, però rimane un po' distante da me. No, Dio vuole questo rapporto di esclusività, vuole questo rapporto intimo, profondo, curato da parte nostra. Ecco perché, come dobbiamo intendere, la gelosia di Dio. Quindi è una manifestazione del suo profondo amore per noi, un amore vero, un amore che cerca il nostro bene, non il suo guadagno. Perché Dio senza di noi, mi permetto di dire, starebbe meglio. Da dove proviene l'invidia? Anche qui abbiamo detto che è un'opera della carne, ma c'è Giacomo che ci viene ancora in aiuto, anche lui si pone delle domande, Giacomo. E Giacomo dice, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Si pone la stessa domanda. Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Guardate, uccidete, siete invidiosi e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Da dove vengono tutte queste malattie, questi peccati gravi? Da dove provengono? Dalle nostre passioni, dal fatto, fratelli e sorelle, che la vecchia natura noi la stiamo nutrendo bene. Gli diamo l'antipasto, gli diamo il primo abbondante, gli facciamo mangiare il secondo abbondante, gli facciamo bere anche un bel bicchiere di vino buono, poi gli facciamo mangiare la frutta e la torta alla vecchia natura. Gli facciamo un bel pranzo. Però chissà perché alla nuova natura la facciamo morire di fame. Allora leggiamo un poco la scrittura, abbiamo poco tempo per incontrarci in preghiera per il Signore, perché io ho molte cose da fare. Poi non dimenticarti di Dio, io ti ho fatto un favore a convertirmi, ti ho fatto un favore, quindi non devi invadere la mia privacy, questo termine un po' antipatico per Dio, lo sapete che Dio nel dizionario spirituale, lui l'ha cancellato questo termine, privacy. Se voi cercate nella scrittura, non esiste, perché vuole un rapporto aperto con noi. E lo stesso rapporto deve essere anche in modo orizzontale, senza paletti. Allora cosa succede? Che noi nutriamo la vecchia natura, e la vecchia natura guiderà la nostra vita. E i risultati saranno quelli che saranno. L'invidia proviene da un deficit cardiaco, fratelli. Quando uno è invidioso, ha un problema a cuore. Lo sapevate di questo? Ha un problema grave a cuore, proprio dimostrato dalla scrittura. Dove è detto questo? Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 3. Vuoi leggere Paolo per noi? La scrittura ripete che chi invidia ha un problema di cuore. È ammalato, ha bisogno di cure. Se non ricordo male, 3 dovrebbe. Grazie Paolo, era 4. Quindi l'amore non invidia. Se io amo, non posso invidiare. Se non amo, vuol dire che non amo. Quindi ho un problema di cuore. Sono ammalato nel cuore. Ho bisogno di qualche cura. È vero? Ho bisogno di uno specialista che mi curi. L'invidia segnala una serie di carenze d'amore. Essa infatti non è invidiosa. 4 lì, non è 3. Per cui l'invidioso non ha un rapporto corretto, abbiamo detto, con Dio. Necessita del divino cardiologo. Chi invidia ha bisogno urgente di andare dal Signore e buttarsi con la faccia per terra. Una buona riuscita in ogni ambito provoca invidia. Anche questo provoca l'invidia. Se tu ricordati, io, tu, noi, riusciamo bene in alcuni ambiti, noi c'è il rischio che di provocare invidia. Questo è scritto, non è una mia invenzione. Ecclesiaste 4:4. Ho anche visto, dice l'autore, che ogni fatica e ogni opera riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questa è vanità, è un correre dietro al vento. È bellissimo questo. Ecclesiaste dice che se uno che si impegna, fa le cose fatte bene, con attenzione, meticolosità, sei attento, che in tutti gli ambiti della tua vita potresti suscitare invidia. E questo è un grave problema. Vi ricordate prima Samuele 18:5-8? Di chi si parla qui? Si parla di Davide. Leggiamolo, prima Samuele. Prima Samuele 18. Davide andava e riusciva bene dovunque Saulo mandava. Saulo lo mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo, anche i servi di Saul. All'arrivo dell'assemblea, dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso il Filisteo, le donne uscirono da tutta la città di Israele incontro al re Saul e, cantando e danzando al suono dei timpani e dei triangoli, alzavano grida di gioia. Le donne danzando si rispondevano e dicevano a vicenda dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Guardate Saul adesso, versetto 8. Saul ne fu molto irritato. È bello, eh? Le buone riuscite possono creare dei problemi. Allora, occasione ed ambiti dove può proliferare l'invidia. Quali sono le occasioni e gli ambiti? Io ho fatto qui un elenco. I vari ambiti. L'ambito di chiesa. Perché no? Siamo umani. Satana potrebbe imprigionarci. Vedo un fratello che cresce più di me, potrei avere un po' di invidia. Vedo un fratello più apprezzato di me e dico: no, stanno sbagliando a apprezzare di più quel fratello. Dovrebbero i credenti apprezzare di più me perché io sono più bravo di quel fratello. Potrebbe capitare anche così, eh? L'ambito familiare, l'ambito lavorativo, in tutti gli ambiti della nostra vita dove non riusciamo bene, possiamo suscitare dell'invidia. Come prevenire e combattere l'invidia? La scrittura ci dà dei rimedi. Quali sono questi rimedi? Io andrò velocemente, ripeto, l'ho proprio sintetizzato, dove lo tratterò, una chiesa dove andrò, se Dio vuole più avanti, lo tratterò in due incontri. Allora, prevenire e non suscitare l'invidia, fratelli. Se io voglio prevenire l'invidia, devo cercare di non suscitarla l'invidia. Cosa voglio dire? Perché io posso avere il concorso di colpa, sapete? Io potrei suscitare l'invidia o la gelosia negli altri. Allora io cosa devo fare? L'umiltà è la prima medicina preventiva all'invidia. Se io sono un uomo o una donna umile, molto probabilmente, quasi sempre, eviterò che l'invidia nasca nel cuore degli altri. Allora, a cosa devo fare attenzione? A cosa? Ho un marito spirituale? Grazie a Dio. Ma non metterò i manifesti. Perché? Perché saranno gli altri a farmi pubblicità e a vedere che ho un marito spirituale. Siete d'accordo? Ho un figlio spirituale? Non metterò i manifesti. Tutti devono sapere mio figlio è spirituale. Lo lascerò dire agli altri. Perché se uno è spirituale, si vedrà nel tempo. Siete d'accordo, fratelli? Ho un buon lavoro? Gloria a Dio, grazie al Signore. Non metterò manifesti, ma ringrazierò Dio che me lo ha donato. Signore, ti adoro, è merito tuo. È vero? Che lavoro fai? Lavoro così. Che mi dà di vivere. Prima Corinzi 4,7 ci ricorda, infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Una bella coltellata nel fianco, è vero? E noi abbiamo la tendenza che se abbiamo qualcosa, insomma, ci piace a volte un po' vantarci. Invece, dobbiamo ricordarci, fratelli, per evitare di suscitare l'invidia negli altri, che quello che noi abbiamo ci è stato dato. E non siamo neanche i padroni, dovremmo gestirlo, amministrarlo. I rimedi allora all'invidia, quali sono i rimedi all'invidia? Primo, dobbiamo, se in mezzo a noi non siamo tutti dei credenti e tu vuoi avere una possibilità di vincere e controllare questa grave malattia spirituale, la scrittura ti comanda di nascere di nuovo, cioè di convertirti, per usare un sinonimo. Se vuoi diventare un cristiano, se vuoi usare ancora un altro sinonimo, secondo la Bibbia, nascere di nuovo. Perché nel momento in cui io nasco di nuovo, sapete cosa succede? Che lo Spirito di Dio abita il mio cuore. E allora mi dà Galati 5:22, il frutto dello Spirito Santo, a singolare, una serie di caratteristiche che io ora posso mettere fuori e far vedere. Ma se non sono un credente, ha voglia io ad amare biblicamente. Il mio amore sarà un amore egoistico, non un amore che si dona, un amore che fa crescere, un amore che cerca il bene dell'altro, sarà un amore che vuole per il proprio egoismo. Risolve la carenza dell'amore se nasciamo di nuovo, quelli che non sono dei credenti in mezzo a noi. E prima Corinzi 13:14 sarebbe da confrontare con Romani 5:3. Vi ricordate Romani 5:3? Cosa dice? Che lo Spirito Santo è stato sparso dove? Nei nostri cuori. Questo capitolo 5 di Romani elenca una serie di benefici conseguenti alla salvezza. Uno di questi è l'amore sparso nei nostri cuori. Un amore che noi non conosciamo prima. Un amore che cerca il bene dell'altro. Un amore che fa crescere l'altro. Un amore che aiuta. Un amore che si sacrifica per l'altro. Prima non si conosce. Non si può inventare questo tipo di amore. Quindi, 13:4, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia se nasciamo di nuovo. Prima Timoteo 6:6, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Altra medicina, altro rimedio all'invidia. Cioè, io devo essere contento di che cosa, fratelli? Della condizione in cui mi trovo. Se io sono un piagnone, sto mese e la prossima mese signore ma insomma non ce la faccio qua, e poi magari spendo e spando a destra e a sinistra, no? Non sarò mai contento della mia condizione, sarò un insoddisfatto, una persona insoddisfatta, è vero? Perché? Perché nel mio cuore non c'è niente, non sono contento di quello che Dio mi dà, della semplice vita. C'è un canto che cantiamo: signore sono contento della semplice vita che io svolgo. Non sono contento. Sei in adunanza, mamma mia, signore, ti ho fatto il favore, ricordo, io ti ho fatto il favore di convertirmi, mo ricordati della privacy. Per favore, stai lontano da me. Mi potete anche offendere, e poi se mi offendo, poi faccio strage, potete anche decidere di non frequentare più, signore, ti raccomando, Io devo essere contento dello stato in cui mi trovo. È un grande guadagno, dice la scrittura, essere contento nello stato in cui mi trovo. Filippesi 4:11. Non lo dico, dice l'apostolo Paolo, perché mi trovo nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi. Fratelli, accontentarsi è un esercizio. È un esercizio. E lo può fare solo il credente. Cosa oggi? Uno? Signore, io ti adoro per uno. E lo farò bastare. Allora con mia moglie dirò, signore, donaci l'intelligenza insieme, io e mia moglie, di gestire quel poco che tu mi dai. Grazie, signore. Anzi, lo farò fiorire quell'uno che tu mi hai dato. Signore, grazie. Ti adoro. Allora, con mia moglie, Miriam, come facciamo questo mese? Questo mese c'è da pagare questo e questo. Oh, attenzione, queste cose dobbiamo pagare e poi dobbiamo pensare soprattutto alle cose anche spirituali, gli impegni spirituali. E dobbiamo fare anche questo. E poi cosa dobbiamo fare? Bene, poi dobbiamo anche ospitare, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo fare quest'altro. Allora ce la facciamo? Dobbiamo tirare un po' di più qui, Gino. Va bene, Miriam, tiriamo un po' di più qui. Allora, signore, ti ringrazio a fine mese. Non so come hai fatto, ma era poco, ma hai fatto avanzare anche. Ti adoro, signore. Questa è una grande medicina, qua, al nostro cervello, fratello. È una grande medicina. Fa del Signore la tua gioia, un'altra medicina per vincere l'invidia. Se il Signore non è la mia gioia, ma i miei occhi, i miei pensieri, i miei propositi saranno diretti verso altre cose. Io ho bisogno di altre cose per riempire la mia vita. E allora inizierò a volere quello che hanno gli altri e che io non posso avere. E inizio a invidiare. Come Lucia. Lucia c'ha la casa più grande della mia. Non ho capito. Anch'io merito la casa come quella di Lucia. Allora, ma 10 ore di straordinario, facciamone 20. Però non posso frequentare. Vabbè, dai, cosa vuoi che sia, mo che non posso frequentare. Il Signore lo sa. Il Signore certo che lo sa. Lo sa bene, fratello. Considerare l'altro migliore di te. Anche questo è un esercizio. Fratelli, impariamo ad apprezzare gli altri, non a gonfiarli, perché questo è un problema, non ad adularli, perché questo è un peccato, ma impariamo ad apprezzare gli altri più di noi stessi, ad avere stima dei fratelli e delle sorelle, ad amarli di un amore sincero. Vivo bene perché mi accontento di ciò che ho e non provo invidia per nessuno. Io non ho avuto modo di modificare questa slide, però guardate, se nel nostro cuore dimora lo Spirito di Dio, allora tutte queste cose noi le possiamo vincere e dominare, che sono le opere della carne. Se non è così, davanti a noi c'è un muro che non ci permette di vedere un centimetro e saremo dei credenti salvati per la grazia di Dio, ma legati da queste potenze contrarie allo Spirito. E ho lasciato questa vignetta, mi piace molto. Fratelli, preghiamo, eh? Preghiamo perché, dice una lapide, no? È un modo figurativo, dice l'invidia è un brutto vizio duro a morire, risponde l'altro, dice, e infatti notavo che i tuoi fiori sono sempre più rigorosi dei miei. Non muore mai l'invidia. È forte sta vignetta. Per dirci cosa? Per dirci che è veramente difficile. Allora abbiamo bisogno, fratelli, di pregare gli uni per gli altri. Abbiamo bisogno, fratelli, di esaminarci questa mattina. Abbiamo bisogno, fratelli, di essere sinceri verso il Signore. Abbiamo bisogno, fratelli, di pregare per il bene dell'altro. Ah, Paolo sta, è benedetto il Signore. Signore, io ti adoro per Paolo. In ginocchio ti voglio ringraziare perché lo stai benedicendo. Gli hai dato un bel lavoro, ti adoro per questo. Gli hai fatto dei doni, io ti adoro per questo. Grazie, Signore. Grazie per Maria, grazie per l'altra sorella. Ti adoro per questi, perché fanno delle cose straordinarie che non hai dato a me. Ha pregato bene Sabatino. Tu non hai dato a me, gli hai dato di fare a loro. E prima Corinzi 12 parla, fratelli e sorelle, del bene, lo volete dire voi? Del bene comune. Il bene di Paolo è anche il mio bene. La benedizione di Paolo in qualche modo rifletterà anche sulla mia vita. Allora io mi fermo qua. Ci sono degli esempi che avevo citato qui, ma mi fermo qua. Credo che abbiamo molto, molto da esaminarci. E se c'è da chiedere perdono, il bello è questo. Lo possiamo fare agli occhi di Dio, nel nostro cuore, forse anche pubblicamente, non c'è niente di male. Possiamo dire, Signore, perdonami tutte le volte che ho invidiato, cioè non mi sono accontentato di quello che tu mi hai dato e ho voluto acquistare ciò che non è mio. Ma impariamo a dire, Signore, ti adoro per quello che mi hai dato e ti adoro per i fratelli e le sorelle che hanno più di me. Ti voglio adorare per loro. Che Dio ci benedica. Amen.